When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ma le piste da sci sono naturali? Cioè, per dire, quando sono su una pista, sotto i miei piedi c'è una montagna perfetta, uno scivolo naturale e basta che nevichi per sciarci sopra? La verità è che non è così. C'è un lavoro enorme sotto la costruzione di una pista da sci. Ma com'è possibile?
Ciao a tutte e tutti. Io sono Maria Bosco e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.
Le piste da sci non sono scivoli naturali. Certo, vengono costruite dove la montagna ha già la pendenza giusta, più o meno. Però quello che ci troviamo sotto i piedi quando siamo in montagna è stato costruito. Vediamo i diversi step che servono per la costruzione. Prima di tutto, come sempre, bisogna studiare. Quindi che cosa fanno i progettisti? Fanno una mappa topografica della montagna che gli interessa, cioè studiano quanto è alta e quanto è ripida, per individuare gli ostacoli, cioè dove non si può costruire, e per calcolare la pendenza e l'incidenza dei raggi del sole sulla montagna che è stata scelta. Sì, perché se c'è troppo sole la neve si scioglie, anzi si fonde, se no il dinamis grida. Se invece ce ne sono troppi pochi, la neve artificiale si ghiaccia troppo velocemente. Una volta finito lo studio, viene progettato il comprensorio, cioè l'insieme delle piste e degli impianti di risalita che tutti insieme ci permettono di sciare. Ma è un processo complicatissimo. Dovete pensare che la maggior parte degli sciatori sono di livello intermedio. E quindi cosa succede? Se mi ritrovo davanti a una pista molto difficile, devo sempre avere un'alternativa più facile che mi consente di arrivare a valle. Solo che la natura non è così gentile, le montagne sono ripide, quindi gran parte del processo di progettazione delle piste consiste nel lavorare per rendere le piste più facili, cioè con la pendenza giusta, più larghe e con curve meno strette. Una volta pronto il progetto, possiamo iniziare a costruire le piste. Però che cosa serve prima di fare proprio le piste? Delle strade, perché come faccio a portare in cima alla montagna attrezzi, macchinari e i materiali che mi servono per la costruzione? Ho bisogno delle strade. Però sono strade provvisorie, quasi sempre vengono smantellate dopo che i lavori sono finiti. A questo punto ho gli attrezzi, ho i materiali, posso iniziare a costruire la pista. Negli anni i costruttori hanno cercato di rendere sempre più sostenibile la costruzione delle piste da sci, infatti si parla di eco-design. Tuttavia, come abbiamo detto, le piste da sci non esistono in natura. Sono delle strade nella montagna e quindi spesso è necessaria una deforestazione e la modifica del terreno sottostante. Quindi che cosa si fa? Vengono tolti gli alberi, sradicati e viene rimosso il terreno, ma non buttato perché poi verrà riutilizzato. E a questo punto c'è la parte più importante. Cioè viene letteralmente limata e scavata la roccia finché non vengono tolte le imperfezioni. Chiaramente non posso incontrare una roccia mentre sto sciando, e viene appunto limata finché non si ottiene lo scivolo perfetto, cioè la pendenza desiderata. Una volta concluso questo processo viene ricollocato il terreno che era stato tolto prima della limatura. Questo sia per mantenere l'habitat naturale della fauna locale che perché la vegetazione è fondamentale per evitare frane ed erosioni del suolo. Per questo stesso motivo nelle piste vengono costruiti dei canali e dei bacini sottosuolo per deviare l'acqua dove c'è la vegetazione, cioè ai lati della pista, perché un terreno con vegetazione sopporta molto meglio la presenza di acqua rispetto al terreno nudo, che invece tende a franare se pieno d'acqua. Una volta che abbiamo la pista, proprio come in una città, vanno costruite le linee di servizio, cioè le linee d'acqua, le fognature e la corrente elettrica, quindi le linee elettriche. Le linee d'acqua sono fondamentali per l'innevazione artificiale e per portare e riportare indietro l'acqua dai rifugi. L'elettrificazione invece è importante sempre per i rifugi, ma anche per gli impianti di risalita. Questi canali vengono costruiti in profondità, ma mentre per quanto riguarda l'elettricità non ci sono grandi vincoli, Nel caso delle vie d'acqua è importante che siano vicino alle piste perché appunto servono per l'innevazione artificiale. Ma non solo, durante la costruzione delle piste vengono deviati i torrenti naturali che intralciano la zona di costruzione, per cui i terreni naturali vengono fatti confluire in quelli artificiali. Bene, abbiamo l'acqua, ma mi manca l'impianto di innevazione, cioè i cosiddetti cannoni sparaneve. Ma non solo, vengono costruiti anche dei bacini d'acqua artificiale che servono appunto come riserva d'acqua per gli impianti di innevazione. Tutto bello, eh? Ho una pista, l'ho innevata, mi faccio una bella sciata, c'è la pendenza giusta, ma una volta arrivata a valle, come faccio a risalire? Con gli impianti di risalita, che possono essere seggiovie, ovovie oppure ski lift e che vengono elettrificati grazie alle linee di servizio. Poi, in alcune piste, vengono costruiti anche i pali della luce, che mi servono per quando devo sciare di notte. E quando è che scio di notte? Nelle competizioni ufficiali, come per esempio i mondiali oppure le olimpiadi. In più, vengono aggiunte anche delle reti di protezione ai lati delle piste più pericolose, ma anche sui versanti delle montagne che si affacciano sulle piste perché potrebbero franare. La costruzione delle piste è finita. E invece no, mancano ancora un sacco di cose, cioè le baite, i rifugi, le strade per raggiungere gli impianti sciistici, i parcheggi per poter parcheggiare e gli hotel dove poter alloggiare. Infatti i comprensori vengono progettati proprio come delle piccole città, cioè degli ski resort. A me personalmente piace tantissimo sciare, quando sono in montagna mi rilasso un sacco, prendo il sole e mi piace proprio stare in mezzo alla natura. Ma una cosa che ho notato è che in pochi sanno che cosa c'è sotto la costruzione di una pista da sci. Le moderne piste da sci sono sempre più sostenibili, ma questo non significa che non abbiano un impatto. Come con tantissime cose, cerchiamo di renderle il meno peggio possibile, ma ci sono delle conseguenze ed è importante esserne consapevoli. L'impatto forse più grande dato dalla creazione di un comprensorio è la quantità immensa d'acqua che serve per fare la neve artificiale in inverno e per irrigare i campi d'estate. Cioè, per capire di quanta acqua stiamo parlando, con un metro cubo d'acqua riusciamo a fare 2,5 metri cubi di neve. Quindi, se facciamo i conti, per innevare con 30 cm di neve una pista, che in media è lunga 3,5 km, certo di solito non vengono innevate da zero, ma comunque può succedere. Comunque, per una pista media ci servirebbero 35.000 metri cubi d'acqua. Stiamo parlando di 14 piscine olimpioniche per una sola pista. Poi, sulla neve artificiale ci sono pareri discordanti. C'è chi sostiene che, essendo più densa rispetto alla neve naturale, protegge meglio la vegetazione che abbiamo sotto i piedi dalle lame dei nostri sci. E questo è sicuramente vero, eh? Però c'è anche da dire che la neve artificiale copre la vegetazione per più tempo di quello che farebbe la neve naturale e questo ritarda o compromette la crescita della vegetazione. Comunque non solo la quantità d'acqua è importante, ma anche la qualità dell'acqua. La creazione di corsi d'acqua artificiali e la deviazione di corsi d'acqua che già esistevano va a scontrarsi con la presenza di un vero e proprio cantiere, cantiere uguale detriti. E chiaramente la qualità dell'acqua ne risente. Uno studio dell'Università di Cracovia ha osservato che effettivamente, dopo la costruzione di un impianto sciistico, le acque dei torrenti circostanti avevano subito un aumento del livello di batteri. Lo studio comunque poi rassicurava, una volta terminati i lavori, i livelli dei batteri tornano normali. Peccato che però i lavori possono durare fino a 10 anni, quindi sono 10 anni di acque contaminate e questo determina un enorme costo per depurare l'acqua e danneggia l'habitat dei pesci. Parlando di fauna, non sono solo i pesci a subire una variazione dell'habitat, ma anche altri animali. C'era stato per esempio in Kazakistan, ad Almaty, la creazione di un comprensorio e l'azienda costruttrice era stata particolarmente criticata perché andava a toccare un parco naturale, portando inquinamento atmosferico e la messa in pericolo dell'habitat di un rarissimo leopardo delle nevi. Poi vabbè, non possiamo dimenticare che dove arriva l'uomo arriva la spazzatura. Produciamo rifiuti in continuazione. Quando poi ci sono le Olimpiadi, succede spesso che i comprensori delle competizioni vengono creati da zero e in tempi record. Questo è successo per esempio alle Olimpiadi invernali di Pechino nel 2022, quando non solo sono state create piste e impianti su montagne intonse, ma per la prima volta nella storia la neve era solo e unicamente artificiale. E questo purtroppo è un fenomeno diffuso. Continuiamo a costruire impianti in zone che non ne hanno le condizioni ambientali, cioè come per esempio nel deserto. A chi verrebbe in mente di costruire un impianto sciistico nel deserto? Comunque l'aspetto dei cosiddetti ski resort è cambiato tantissimo dagli anni 70 ad oggi. L'efficienza degli impianti e degli innevatori è sempre maggiore e c'è un occhio particolare verso la sostenibilità, cioè si cerca di rendere l'impatto il minore possibile. Uno dei più importanti costruttori di comprensori afferma che solo il 5% della montagna viene effettivamente modificato quando si va a costruire una pista da sci. Ed è nell'interesse di tutti modificare il meno possibile, perché più sono naturali le piste, minore è l'impatto e più sono godibili. Questo comunque non significa che queste modifiche non ci siano, e l'impatto è comunque grande. È importante averne una buona consapevolezza.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Ragazzi, grazie per averci ascoltato. Noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio sempre qui sul podcast di Geopop. Le scienze nella vita di tutti i giorni.